Vogliamo leggere alcuni versetti nel Vangelo di Luca, al capitolo 12. Luca, capitolo 12. Luca 12, versetti da 22 a 34. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate in ansia per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi quanto più degli uccelli valete? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? Guardate i gigli come crescono. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Anche a voi non state a cercare che cosa mangerete, che cosa berrete, e non state in ansia, perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose. Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e tignola non rode. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Questo testo che abbiamo appena letto può essere considerato la normale continuazione degli insegnamenti che abbiamo visto insieme l'ultima volta, che abbiamo trovato nei versetti da 13 a 21. L'ultima volta abbiamo considerato il rapporto con i beni materiali, il nostro rapporto con i beni materiali. Gesù ha raccontato la parabola del ricco stolto. Oggi vediamo come Gesù trasmette invece un insegnamento riguardo alle preoccupazioni che possono far parte della nostra vita. Tutti e due questi insegnamenti terminano citando lo stesso concetto, il tesoro. Il testo dell'ultima volta ha spiegato come sia inutile accumulare tesori per se stessi mentre si è qui sulla terra. Il testo di oggi ci spiega come sia utile impegnarsi per un tesoro celeste. Qualcosa è inutile e qualcos'altro invece è utile. Se dopo aver ascoltato la parabola del ricco stolto, ognuno di noi potrebbe essere portato a esprimere in modo abbastanza veloce un giudizio contro tale tipo di comportamento, con l'insegnamento di oggi Gesù ci avverte a non essere come quel ricco stolto. Perché il problema del ricco stolto era quello di voler confidare nelle sue ricchezze e volerne accumulare sempre di più. Ma il nostro problema oggi potrebbe essere quello di rovinare la nostra vita, avendo la preoccupazione, in sostanza, di voler accumulare ricchezze. In pratica anche noi, come ricco stolto, rischiamo di darci da fare, di impegnarci per accumulare dei tesori su questa terra. Ma il Signore Gesù, con le parole che abbiamo letto oggi, mostra come il nostro impegno deve essere sì per accumulare dei tesori, ma questi devono essere nel cielo. E nel farlo non tralascia di incoraggiarci e di rassicurarci su quelle che sono le necessità materiali che abbiamo al presente. Da notare che mentre la parabola del ricco stolto è stata rivolta di fatto alle persone che stavano ascoltando Gesù che insegnava e che potremmo paragonare a non credenti, l'insegnamento di oggi è rivolto specificatamente ai suoi discepoli. Lo abbiamo visto proprio all'inizio del testo, versetto 22. Gesù parla ai suoi discepoli. Quindi siamo esortati e incoraggiati a porre ben mente e a fare bene attenzione alle parole che Gesù ci ha lasciato come insegnamento. Altra cosa da sottolineare. Con il suo insegnamento Gesù non sta incoraggiando alcuna forma di pigrizia. Non possiamo, da queste parole di Gesù, arrivare a dire non mi preoccupo e non mi do da fare per procurarmi da mangiare e da vestire, tanto se ne occupa il Signore. E così mi metto ad aspettare che tutto mi piova dal cielo, come si suol dire. No, non è questo l'insegnamento che Gesù ha voluto dare. Quello che Gesù ci vuole insegnare riguarda quello che deve essere il nostro stato d'animo durante la nostra vita sulla terra, stato d'animo che non deve essere governato dall'ansia per ottenere cose che poi ci tolgono la serenità nella nostra vita. Il Signore vuole che noi viviamo una vita al suo servizio e ci promette che durante questo impegno non dovremo preoccuparci di ciò che è necessario dal punto di vista materiale per vivere. Capisco che bisogna essere equilibrati e esercitare discernimento nell'affrontare un argomento come questo, dire certe cose, perché poi è facile arrivare a fare affermazioni che potrebbero far pensare che in fondo non dobbiamo impegnarci nella vita di tutti i giorni, ma non è quello che Gesù ci vuole insegnare. Gesù vuole per noi una vita libera dall'ansia e allo stesso tempo vuole per noi una vita di impegno per il suo regno. E Gesù sa bene che non possiamo impegnarci per il suo regno se durante il nostro cammino siamo in ansia per procurarci le cose materiali che ci servono e sono necessarie alla vita di tutti i giorni. Per questo motivo ci viene insegnato che a ciò che è veramente necessario ci pensa il nostro Padre Celeste. Allora, affrontiamo questo argomento: come affrontare l'ansia. Come affrontare l'ansia. Questi insegnamenti di Gesù li troviamo anche nel brano parallelo di Matteo, in quello che conosciamo come il Sermone sul Monte. E l'insegnamento è uguale anche nei dettagli. Quello che è diverso è il collocamento di questi insegnamenti che Gesù ha dato nello sviluppo narrativo dei due Vangeli. In questo Vangelo di Luca viene presentato questo insegnamento di Gesù subito dopo la parabola del ricco stolto. Quindi l'intenzione di Luca è quella di trasmettere gli insegnamenti di Gesù per noi in merito ad avere un corretto rapporto con i beni materiali e con quella che può diventare l'ossessione o la conseguente preoccupazione per ottenere i beni materiali. L'abbiamo già detto, lo ripeto, in un contesto più ampio relativo allo sviluppo che Luca sta seguendo. Ricordiamo che dal capitolo 12 in poi Gesù si rivolge in particolare ai suoi discepoli per prepararli a vivere in un mondo che rifiuta il Vangelo. Dato che durante il nostro cammino in questo mondo non possiamo evitare di avere a che fare con i beni materiali, ecco che Gesù ci offre un quadro completo di come possiamo affrontare gli inevitabili pensieri e le preoccupazioni che abbiamo nel doverci procurare quello che è necessario per vivere. Così Gesù ha spiegato che non è saggio accumulare tesori per sé, ci invita ad accumulare tesori nel cielo, e lo fa ricordandoci di quello che deve essere un impegno personale, di quello che è un impegno personale di Dio nei nostri confronti. Allora vogliamo vedere alcuni aspetti di questi insegnamenti che Gesù ci ha lasciato. Primo aspetto, versetti 22 e 23. Non siate in ansia per la vita terrena. Non siate in ansia per la vita vostra. Gesù ci invita a fare delle valutazioni. Si tratta da parte nostra di capire bene determinate cose. Gesù lo fa e ci fa ragionare. Fa delle domande. È più importante la nostra vita o il cibo? È più importante il nostro corpo o i vestiti? Gesù dà anche la risposta. Cosa risponde Gesù? Che la vita è più preziosa del cibo e il corpo è più prezioso dei vestiti. Ora dobbiamo riflettere su cosa ci fa andare in ansia. Solitamente siamo in ansia riguardo al cibo e ai vestiti. Cosa mangiamo e come ci vestiamo? Andiamo un po' più in profondità. Per poter avere cibo e vestiti è necessario avere i beni, i soldi per comprarli. Ecco quindi che da parte nostra c'è l'impegno ad avere sufficienti beni per poter mangiare e poterci vestire. E questo è normale, eh? Lo ribadiamo, lo diciamo, questo è normale. Il problema che Gesù vuole affrontare nasce quando questo nostro impegno diventa ansia, preoccupazione, affanno, perché questi stati del nostro essere non ci sono di aiuto e non ci fanno stare bene, anzi ci fanno stare proprio male. E questo è quello che Gesù vuole evitare per noi. Così, dopo questa riflessione, l'insegnamento del Signore Gesù prosegue e ci invita a fare qualcosa. Versetti 24 e 27, ci sono due imperativi. Osservate, guardate. Gesù invita a usare i nostri occhi per osservare e guardare, perché se è vero che Gesù non vuole che in noi ci sia ansia, ci dà anche una dimostrazione che per noi è tangibile di quello che è il suo intervento, l'intervento di Dio. Quindi cosa dobbiamo osservare? Cosa dobbiamo guardare? Ce lo dice Gesù. Cosa dobbiamo guardare e osservare? I corvi e i gigli. Non è difficile, non è strano. Forse quando Gesù ha parlato in quel periodo la società era più legata alla terra, all'agricoltura, quindi era forse più normale. Ma anche per noi oggi non è complicato alzare gli occhi al cielo per vedere i corvi volare. Forse qui in città non ci sono i corvi, ci sono le taccole, ci sono le cornacchie, qualcosa c'è che vola. E possiamo ammirare i fiori selvatici, i fiori nei giardini, quelli li possiamo vedere. E Gesù cosa dice a riguardo? Che è Dio che li nutre, nutre gli uccelli del cielo, ed è Dio che riveste i fiori nei campi. E parlando del vestire, Gesù cita Salomone. Senz'altro Salomone è un personaggio di cui la Bibbia ci parla che ha avuto un'enorme ricchezza. Probabilmente è la persona più ricca di cui si parla nella Bibbia. Possiamo quindi immaginare la cura e il valore dei vestiti che aveva, che lui poteva permettersi. Ma Gesù ci fa riflettere sul fatto che il più bel vestito di Salomone non vale il rivestimento di un giglio che si trova in un campo. La prossima volta che vi capita di avere davanti un fiore, prendete una lente di ingrandimento e andate a vedere come sono fatti i petali. E così sarete consapevoli di quello che Gesù ha appena detto. Perché non c'è nessun tessuto che l'uomo possa fare che possa replicare quello di un petalo. Si torna al concetto di nutrimento e di vestito, che possono essere l'origine della nostra ansia. Nutrimento e vestito che Dio procura ai corvi e ai fiori nei campi, perché Dio si cura dei corvi e dei fiori. E così Gesù ci offre una valutazione molto più chiara da parte di Dio. Versetto 24, voi quanto più degli uccelli valete? Versetto 28, se Dio riveste così l'erba che è nel campo, quanto più vestirà voi? E poi, alla fine del versetto 28, Gesù ci dà anche una chiave di lettura che spiega qual è il nostro reale problema. Infatti, coloro che non comprendono, noi che non comprendiamo come Dio si cura di noi e così possiamo affannarci e andare in ansia, come sono chiamati da Gesù, fine del versetto 28, gente di poca fede. Così ciò che deve essere importante per noi è che siamo chiamati a osservare, a guardare le cose che sono sotto i nostri occhi. E questo osservare e guardare deve stimolare e fa crescere la nostra fede. La fede non è cieca. Dio non ci chiede questo. Dio ci chiede di guardare e poi di riflettere e pensare a quello che abbiamo visto con i nostri occhi. E questo ci porta a vivere concretamente la fede. Nel dare questa spiegazione Gesù fa anche un'altra riflessione che per noi è molto importante. Invita i suoi discepoli a riflettere su quali iniziative possono intraprendere, su quali comportamenti possono mettere in atto, su quali decisioni sono chiamati a prendere per essere certi e sicuri di allungare la vita di un'ora. Un'ora. Pensiamo, riflettiamo, in che modo davanti a Dio per noi è possibile allungare la nostra vita di un'ora? Non è possibile. Ma un'ora non è tanto. Di fronte a una vita, un'ora cos'è? 60 minuti, un'ora, non è tanto. Ma non possiamo comunque. Ed è per questo che Gesù dice, non potete fare nemmeno ciò che è minimo perché vi affannate per il resto. Versetto 26. Quindi, osservare e guardare ci servono per andare nella direzione giusta. Altro aspetto, versetti 28 a 30. Riflettere sulla cura di Dio per noi. Riflettere sulla cura di Dio per noi. Dopo aver osservato e guardato e compreso come Dio interviene in favore degli uccelli del cielo e dei fiori nei campi, siamo chiamati a riflettere e a considerare come in effetti non è poi così sbagliato affidarsi al Signore. Gesù, al versetto 29, torna a ripetere l'esortazione iniziale. Non siate in ansia, non siate in ansia. Queste parole sono importanti per noi perché a questo punto Gesù fa una distinzione fra coloro che credono e coloro che sono nel mondo, intendendo quindi coloro che non credono. Se prima ha sferzato i discepoli, quindi anche noi, diffidendoli gente di poca fede, ora fa loro presente che come figli di Dio devono vivere in modo diverso rispetto a quelli del mondo. Perché per comprendere e credere alla verità che Dio si cura di noi, bisogna essere suoi figli. Quelli del mondo non sono in grado di capire o di credere al fatto che Dio si occupa di loro in modo pratico e materiale. Questo è anche un momento per approfittare ancora una volta per stimolare chi oggi qui è presente, che ancora non ha creduto, a riflettere sulla cura, sull'amore di Dio che si è manifestato in modo immenso con il sacrificio di Cristo sulla croce. Sacrificio appunto unico e immenso che ci permette di essere fin da ora suoi figli e salvati per l'eternità. E come stiamo dicendo, Dio di questi figli si prende cura, ma non solo con una salvezza eterna e completa, ma anche in modo pratico. Invece, chi non crede spesso vive nell'ansia. La gente del mondo si affatica per cercare di mangiare e di vestirsi, e lo fa con affanno, perché ognuno sa che il mangiare e il vestire dipende, può dipendere dal proprio impegno, dal proprio darsi da fare. Ma per i discepoli di Cristo non è così, perché Gesù ha detto, versetto 30, il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Un bambino, quando si alza la mattina, non si preoccupa né di cosa mangerà né di cosa si vestirà. Perché? Chi ci pensa? I genitori. E così è per noi, se siamo figli di Dio e Lui è nostro Padre, ci pensa Lui. Siamo chiamati così a vivere la nostra fede quotidiana in un Padre che si occupa anche di ciò che è necessario, come il mangiare e il vestirsi. Dio si cura di noi, non dimentichiamolo. Altro insegnamento, altro aspetto. Avere le giuste priorità, e cioè cercare prima il regno di Dio. Versetto 31. Avere le giuste priorità, cioè cercare prima il regno di Dio. Il testo parallelo di Matteo mette in risalto queste priorità che Gesù ci sta dando. Infatti Matteo 6,33 troviamo lo stesso concetto che abbiamo qui al versetto 31, espresso con le parole cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Quindi quello che Gesù trasmette è un qualcosa di importante. Ci fa capire che se noi siamo tutti presi e coinvolti dai bisogni materiali, rischiamo di tralasciare quello che deve essere il nostro rapporto normale con il Signore. Questo significa raggiungere un duplice effetto negativo, perché crescerebbe l'ansia a causa dell'impegno per le cose materiali e si indebolisce la nostra relazione con il Signore. Le parole di Gesù invece ci stimolano a non essere in ansia, come abbiamo già detto, ma ci stimolano anche a impegnarci nel compiere la sua volontà, perché Gesù ci invita a un impegno per il regno di Dio. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire impegnarsi per il regno di Dio? Cosa vuol dire cercare il regno di Dio? Con questa espressione non si vuole indicare che possiamo giungere alla salvezza tramite una serie di sforzi o di cose da fare. La salvezza rimane per grazia, è un dono di Dio. Piuttosto si vuole indicare uno stato d'animo e un comportamento che siamo chiamati ad avere per vivere in modo da piacere al Signore. Nella parola di Dio abbiamo delle indicazioni che ci spiegano cosa significa impegnarsi a cercare il regno di Dio. Ne vediamo alcune. Essere umili. Matteo 5,3 è scritto: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. L'espressione poveri in spirito non è un insulto, ma indica piuttosto una persona umile. Altro aspetto, essere compassionevoli. Essere compassionevoli. Matteo 25, da 34 a 35, Gesù dice ai suoi discepoli: ereditate il regno, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste. Quindi Gesù ci stimola a essere pronti ad aiutare chi è nel bisogno, ad avere attenzione e un peso gli uni per gli altri. Altro aspetto, essere perseveranti. Luca 9,62 è scritto: nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto al regno di Dio. Come figli di Dio, dopo la conversione, non abbiamo tagliato il traguardo, non siamo arrivati. Anzi, comincia il nostro cammino e il nostro impegno con il Signore. Impegno che si mostra con un cammino di crescita e nella conoscenza, un impegno verso gli altri credenti tramite l'esercizio del dono o dei doni che ognuno di noi ha ricevuto dallo Spirito Santo, e questo dimostra la nostra perseveranza. Altro aspetto, essere consapevoli delle tribolazioni. Durante uno dei suoi viaggi Paolo ha parlato ai credenti avvertendoli che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Noi le vorremmo evitare, come esseri umani, diciamocelo, noi vorremmo evitare le prove e le tribolazioni, ma dobbiamo sapere che queste invece ci sono e ci saranno. Anche se non fa piacere, però affrontare le tribolazioni è uno degli aspetti che caratterizza la vita del credente che sta cercando il regno di Dio. Ancora, essere caratterizzati da fede e amore. In Giacomo 2,5 è scritto che quelli che il Signore ha salvati siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano. Così anche la nostra fede nel Signore e il nostro amore per Lui sono aspetti che caratterizzano il nostro impegno nel cercare il regno di Dio. Quindi, se siamo impegnati in queste cose, dimostriamo di avere la giusta priorità e come conseguenza vivremo con meno ansia, perché avremo lo sguardo rivolto in alto, verso il Signore. Poi, infine, nei versetti 32 e 34 abbiamo delle rassicurazioni e dei consigli pratici. Rassicurazioni e consigli pratici. Questi ultimi versetti contengono una rassicurazione che Gesù lascia ai suoi discepoli. Ed è anche una esortazione all'impegno dei nostri beni materiali per favorire il progresso del Vangelo. Gesù sta parlando ai discepoli e parla quindi anche a noi oggi. Vediamo che viene usato il termine piccolo gregge. Non temere, piccolo gregge. Questo vuole illustrare una situazione di debolezza e poca forza. Le pecore, gli animali che compongono un gregge, sono notoriamente animali che non sono in grado di difendersi da sole. E se oltre a non difendersi da sole sono pure poche, allora si capisce che con questa espressione si vuole indicare un gruppo di persone che non ha in sé nessuna apparenza di forza e potenza. Le cose però cambiano completamente nel pensare, nel considerare che è a persone deboli e poco numerose che Dio ha destinato l'ingresso nel regno. Questo deve essere quindi per noi un grande incoraggiamento, perché non importa il nostro numero o quale influenza possiamo avere intorno a noi. Ciò che importa è che a Dio è piaciuto di dare a noi suoi figli l'ingresso nel regno. Le ultime esortazioni, versetti 33-34, non sono un invito da parte di Gesù a rinunciare in toto ai nostri beni. Gesù ci invita a riflettere sul fatto che i beni materiali, anziché essere di aiuto alla nostra serenità e pace, spesso sono diventano un intralcio. Perché quando non si ha quanto si vorrebbe, allora si è preoccupati. E così dimentichiamo tutte le cose che il Signore ci ha detto riguardo alla sua cura amorevole e anche cura nei particolari che Dio ha per ciascuno di noi. I beni non sono sbagliati in sé. Il problema è che a volte non aiutano la crescita della nostra fede. Gesù quindi ci invita a riflettere su cosa c'è nel nostro cuore, su cosa dobbiamo avere a cuore, perché lì ci sarà il nostro impegno e il nostro interesse. Così dobbiamo riflettere su quelli che sono gli obiettivi della nostra vita, perché è da quelli che può derivare la pace e la serenità nel nostro cammino di tutti i giorni. Riassumendo quindi gli insegnamenti che abbiamo potuto meditare insieme oggi, abbiamo visto come questi ci devono aiutare a capire come il Signore ha a cuore il nostro cammino, non solo per la parte spirituale, ma si occupa anche dell'aspetto materiale. Sa quali sono le nostre necessità. Noi siamo portati a dimenticare questo, come se Dio fosse un padre severo che vuole una sorta di ubbidienza in un clima freddo di rispetto e di timore. Non è così. Non è così. Dio si cura teneramente di ciascuno di noi in ogni aspetto, e sa anche che se lo ricambiamo con un coinvolgimento totale nel cercare il suo regno, allora saremo appagati. Abbiamo già detto che questo testo cita il re Salomone. Due settimane fa abbiamo già letto un testo dell'Ecclesiaste che adesso rileggiamo, Ecclesiaste 2:24 all'inizio del versetto 26, dove Salomone dice: non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere, del godersi il benessere in mezzo alla fatica che egli sostiene. Ma anche questo, visto che viene dalla mano di Dio. Infatti chi senza di lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia. Umanamente parlando, Salomone ha potuto avere di tutto e poteva anche dire di essere stato bravo a meritarselo per la sua saggezza. Ma non lo dice. In vecchiaia anche riconoscerà quelli che sono stati i suoi errori. Ma è importante quello che abbiamo letto, perché non credo che Gesù abbia citato Salomone a caso. Gesù sapeva che citando Salomone i suoi ascoltatori si sarebbero ricordati di chi era Salomone e delle cose che lui aveva scritto. Perché Salomone ha riconosciuto in Dio il donatore di ogni cosa. Salomone era quello che era, la persona più ricca del suo periodo, ma non ha mai scritto che i meriti erano i suoi, ma ha riconosciuto in Dio il donatore di ogni cosa. Quindi oggi possiamo ringraziare il Signore per la salvezza che abbiamo grazie all'opera di Gesù Cristo, ma vogliamo anche riconoscere che la possibilità di godere dei beni materiali viene sempre da Dio e che Dio si compiace di dare ai suoi figli quello che è necessario. Quindi questo è un invito a non essere in ansia.